tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E allora, The Rock Show, ultima ora insieme sino alle 10 con Marco Muscarà, cui do il buongiorno. Ciao Marco, buongiorno, come stai?
Tutto bene Emilio, buongiorno a tutti, buon venerdì.
Eccoci, buongiorno, e diamo il buongiorno e il ben arrivato anche a Radio Rock, anche a Cecilia Sala. Ciao Cecilia, buongiorno, come stai?
Ciao a tutti, tutto bene.
Allora, innanzitutto vabbè, ti rinnovo anche in onda i complimenti per il tuo lavoro fantastico, per il podcast di Stories che è meraviglioso. Io ero indeciso se dirla questa cosa a Cecilia, perché non so come può essere presa. Cioè, può essere una cosa anche un po' considerata un po' un insulto, ma dico che, cioè, ti giuro che è detta in senso bello, positivo. Cioè, io la utilizzo proprio per addormentarmi, tipo ASMR. Cioè, capito? Metto lì e mi faccio cullare, poi metto un timer molto insomma immediato su Spotify, in maniera tale che non mi perdo nulla e il limite torno indietro. Però, insomma, proprio è l'ultima voce che sento prima di addormentarmi, che lei ci la sala ufficialmente.
Direi che è una cosa bella. Alcune puntate sono un po' inquietanti, però. Non
sì, infatti, qualche volta. Sì, faccio dei sogni strani, però insomma voglio dire è stata bellissima quella lì del quando hai perché poi effettivamente sono delle storie e anche delle situazioni insomma in cui si entra in empatia con delle persone, parlo principalmente dell'Ucraina ma anche insomma degli altri posti dove di cui ti sei occupata, ovviamente iniziamo da lì, dall'Ucraina. La ragazza, se non sbaglio, che doveva ritrovare il nonno, quella è una storia pazzesca. Poi insomma non voglio fare spoiler, però insomma c'è stato anche una conclusione insomma della vicenda, ecco, quindi andate a recuperare quel podcast, molto bello. Senti, partiamo dall'Ucraina. E insomma sembra che ci sia quasi una situazione di stallo dopo mesi di conflitto con l'offensiva russa, la guerra in Ucraina, chiamiamola col suo nome. Sì. Qualcuno non è d'accordo con noi evidentemente, ma pazienza. E poi c'è stata la controffensiva, ora c'è una situazione un po' in bilico, sembrerebbe insomma che da un momento all'altro possa succedere qualcosa, con anche l'Iran che appoggia con le armi la Russia. Come la fotografi la situazione in questo momento, Cecilia?
Allora, la situazione è che diciamo gli ucraini stanno vincendo dal punto di vista militare sul campo la guerra, la controffensiva nel nord-est, la controffensiva nella regione di Kharkiv che c'è stata all'inizio di settembre ha sorpreso tutti noi. In realtà questa controffensiva prosegue nel sud in direzione di Kherson, la città, l'unica città capoluogo conquistata dai russi finora, e quello che diciamo succede in questo momento è che la controffensiva per liberare Kherson va molto più lentamente rispetto a quella nel nord-est. Perché? Perché quella nel nord-est è stata possibile grazie a un inganno, cioè gli ucraini hanno parlato tutta l'estate di una controffensiva nel sud, i russi hanno spostato tutti gli uomini nel sud. Per questo motivo, per la mancanza di soldati russi nel nord-est, per questo riposizionamento, nel nord-est hanno potuto sfondare molto rapidamente. Adesso stanno provando a fare la stessa cosa nel sud, ma appunto nel sud i russi ci sono, quindi per evitare anche di subire troppe perdite per l'esercito ucraino in attacco procede più lentamente. Ma negli ultimi giorni si sono mosse molte cose, abbiamo visto che i russi che occupano quei territori hanno chiesto a tutti i cittadini di evacuare la zona, quindi ci si aspetta che insomma la controffensiva prosegua anche in quella direzione.
Senti, tra l'altro è una cosa che ha un po' sorpreso tutti questo andamento, nel senso che io ricordo che non soltanto amici di Putin o amici della Russia, ma anche persone che come noi, insomma, no, sgomente da quello che è, rispetto a quello che è accaduto, però preconizzavano, guarda che verbo, che tengo, un esito molto veloce. Si pensava dal 24 febbraio in poi che insomma sarebbe stata presa Kiev subito o comunque velocemente, che la guerra avrebbe avuto un esito che sarebbe magari l'idea di una pianificazione più accurata da parte della Russia. E invece ha sorpreso insomma il fatto che ci sia stata poi insomma questa lungaggine e anche questa controffensiva, evidentemente.
Sì, tutti si aspettavano che Kiev sarebbe caduta in un massimo di 72 ore, lo pensava il Cremlino, ma lo pensava anche il Pentagono, lo pensavano anche gli americani e lo avevano detto. all'inizio della guerra, quando comincia il 24 febbraio, gli americani offrono un passaggio a Zelensky, cioè offrono di portarlo all'estero, sì, al sicuro. Zelensky risponde: non ho bisogno di un passaggio, ho bisogno di munizioni. Da lì capiamo non solo, diciamo, nei fatti che gli ucraini vogliono resistere, ma col passare dei giorni e delle settimane anche che sono capaci di resistere all'offensiva russa. In quel momento si innesca un circolo per cui volete resistere, siete in grado di farlo, vi aiutiamo con armi importanti che, diciamo, hanno un po' cambiato il corso degli eventi, insieme ovviamente al coraggio, alla determinazione.
Ecco, se dovessi dire, scusate, interrompo, in percentuale, anche se insomma poi è anche difficile probabilmente attribuire dei numeri, però quanto ha giocato il carattere che tu hai raccontato spesso in stories, insomma il carattere molto, molto forte, molto deciso nel voler resistere degli ucraini, e quanto invece evidentemente anche l'aiuto che è arrivato dall'esterno? Quanto...
Ma, allora, diciamo che una cosa un po' giustifica l'altra, nel senso che le armi potenti non sarebbero arrivate se non avessero prima dimostrato questa determinazione gli ucraini. Le armi che cambiano la situazione sul campo per davvero sono gli HIMARS, dei lanciarazzi americani precisissimi, insomma un'arma tecnologicamente molto avanzata che è stata molto utile per preparare il terreno alla controffensiva. Arrivano alla fine di giugno, quindi diciamo che la guerra inizia alla fine di febbraio, quindi per mesi gli ucraini riescono a resistere nonostante Putin abbia molti carri armati, molti più carri armati, molti più cannoni, molte più munizioni per l'artiglieria. Gli ucraini resistono con dei droni turchi, con dei missili spalleggiabili, con armi molto più leggere. A quel punto, diciamo dopo mesi, arrivano gli HIMARS. Gli HIMARS possiamo dire che fanno il 50% del lavoro, oltre alla grinta degli ucraini, dal momento in cui sono sul campo. Ma sono arrivati tardi, e sono arrivati perché in qualche modo gli ucraini se li erano meritati, diciamo. Avevamo già capito che Putin non avrebbe vinto comunque, non sarebbe riuscito ad arrivare a Kiev, comunque non sarebbe riuscito a deporre il governo ucraino.
Nonostante ci sia stato comunque un attacco diretto di Putin, eccetera, esiste una serie di, non so se chiamarle fake news, informazioni contraddittorie che arrivano, che fanno sì che una fetta della popolazione anche italiana, non forse così consistente, ma nemmeno trascurabile.
Che mi dici?
Noi lo vediamo tutti i giorni, immagino anche tu. Sì. Comunque,
continua... I famosi 14.000 russi massacrati in Donbass.
Continua a sostenere in qualche modo la politica di Putin, vedendolo in realtà come un aggredito. Tu come ti spieghi in realtà questa cosa? Perché poi è una fetta di popolazione che ha, almeno la sensazione è che coincida anche con le stesse persone che fino a qualche tempo fa magari non erano convinte dei vaccini e così via.
Ma vi faccio un esempio su questo, cioè il vice, prima parlavamo di Kherson, di questa città molto importante ucraina occupata nel sud, l'unico capoluogo occupato dai russi in Ucraina. Il vice capo dell'amministrazione collaborazionista dell'amministrazione filorussa di Kherson è un blogger famosissimo. Il suo lavoro precedente, prima di essere un amministratore collaborazionista in Ucraina, era essere un blogger famosissimo nel mondo internazionale online come blogger Novax, come, diciamo, sì, spacciatore in giro di teorie del complotto. Quindi un link c'è, ovviamente. Poi io penso che moltissimi qui non siano dei complottisti, ma noi credo abbiamo un problema di versioni su quello che è successo in Ucraina, che di cui si parla molto anche in televisione, che raramente vengono smentite quando vengono pronunciate. I 14.000 morti in Donbass, il genocidio dei russi in Donbass prima che cominciasse questa guerra, quei 14.000 in realtà sono 5.000 combattenti ucraini e 5.000 combattenti separatisti, quindi è... I separatisti nel 2014 vogliono staccarsi, vogliono la secessione dall'Ucraina, cominciano a combattere gli ucraini rispondono, muoiono 5.000 soldati non civili da una parte e dall'altra, e 4.000 sono, con una parola orrenda che purtroppo si usa nel linguaggio militare, effetti collaterali, cioè civili morti a causa dei combattimenti, appunto, tra fazioni armate, non con un esercito che massacra una popolazione civile. Un'altra cosa che è circolata moltissimo è che era stata proibita la lingua russa in Ucraina. Moltissimi ucraini parlano russo, sono russofoni. In realtà semplicemente dopo il 2014, dopo che inizia la guerra a bassa intensità, nulla di paragonabile a quello che abbiamo poi visto dal 24 febbraio in poi, ma in quel momento i due paesi sono comunque in conflitto e il russo non è più lingua ufficiale, non puoi avere una carta d'identità scritta in russo, ma puoi parlare il russo, puoi cantare in russo, puoi ascoltare degli spettacoli teatrali in russo o delle canzoni in russo. Proibire una lingua, diciamo, sembra una cosa diversa per sì. come è stata raccontata.
Su questo torniamo magari tra poco, prima però vorrei far ascoltare la prima canzone scelta da te. Con cosa ci hai portato, Cecilia, stamattina?
Vi ho portato quello che stavo ascoltando venendo qui e sono partita da Eminem.
Bene, Lose Yourself, ascoltiamola insieme.
Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Would you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. He won't have it, he knows. His whole back's to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music the moment you own it. Taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows. He's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more. He's cold product. They moved on. Next mo who flows, he knows dove and sold nada. So the soap opera is told, it unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. That it up, that on. You better lose his health in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like,
starts to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better.
You can do anything you set your mind to.
Eminem, che tra l'altro
Cecilia
ha fatto da poco 50 anni, devo dire, però si è fatto crescere la barba,
sì.
E ci sta, non ci sta male con la
no,
barba,
no, no, sempre benissimo.
Sempre bene, però devo dire che fino a, allora, adesso con la barba sembra un po' più cresciuto, fin quando non aveva la barba sembrava sempre un ragazzino, cioè anche a 45 sì. anni sembrava un ragazzino, proprio era uno di quelli eterno bambino, proprio la faccia da bimbo, però Lose Yourself, Eminem, l'abbiamo ascoltato insieme, ce l'ha portata Cecilia Sala che è con noi quest'oggi. Con lei stiamo chiacchierando di Ucraina, naturalmente, di molto altro. Cecilia scrive sul Foglio, andatevi a recuperare anche il, oltre ai suoi articoli sul Foglio, anche il podcast Stories che alternerete all'ascolto di Radio Rock, naturalmente. Siamo anche su NSL TV canale 88. C'è qualcuno che ci scrive al 3899 106 600. Perdonatemi, non so se ti perdoniamo. Lungi da me anche solo pensare che ci sia una situazione in qualche modo possa giustificare un'aggressione violenta da parte della Russia, però non sono, non sono i pazzi Novax a dire che l'Ucraina nel 2014 con il proprio esercito e con mercenari dichiaratamente di un certo tipo, ma appunto l'ONU ha detto questo, il mondo in quegli anni aveva altri programmi, eccetera eccetera. Vabbè, insomma, questo è un po'
messaggio.
Vai vai,
vai,
no,
vai.
L'ONU, se leggiamo quello che ha scritto l'ONU però dice quello che dicevo poco fa sulle cifre, cioè sono 5.000 combattenti da una parte, 5.000 dall'altra, quei 14.000 sono distribuiti così. Quello che succede nel 2014 è che l'Ucraina non ha di fatto un esercito. Quello che succede in Donbass è mostruoso e i crimini di guerra denunciati dall'ONU sono da entrambe le parti. Le milizie neonaziste, lui dice di un certo tipo, ma insomma ultras e milizie, anche milizie neonaziste, commettono crimini di guerra contro i separatisti, contro chi si vuole staccare dalla nazione ucraina, e i separatisti dall'altra parte prendono tutti quelli che gli sembrano dei nazionalisti ucraini e li chiudono in delle celle fatte sul momento nelle loro cantine per giorni, settimane, mesi, a volte senza portargli il cibo, l'acqua o torturandoli. Quello che succede nel 2014 in Donbass è un orrore da entrambe le parti, ma quello che a volte è passato è che l'esercito ucraino, che lo Stato ucraino, non le milizie, ha adottato una politica sostanzialmente quasi di pulizia etnica verso i russofoni, sì, nel Donbass, come se non ci fosse un conflitto, non un conflitto cominciato dai separatisti a cui rispondono delle milizie violentissime che non fanno parte dell'esercito regolare. E diciamo, questo è assolutamente tutto vero. Giustificare con quello che è successo allora quello che succede nel 24 febbraio 2022 è impossibile, e la ricostruzione che dà dei fatti di 8 anni fa Putin per poter giustificare la sua tra virgolette operazione speciale è riempito di molte bugie sul 2014.
No, ma poi tra l'altro io dico, apro una piccolissima parentesi, abbiamo fatto, diciamo, una sorta di mini debunking al volo su questa roba qui, no? Mm-hmm. dei 14.000 morti, però anche qualora fosse vera quella roba lì, e non lo è, come si può pensare di rispondere a una roba del genere bombardando la capitale di un paese, invadendolo? Cioè, che tipo di reazione è? Cioè, come si può giustificare? Cioè, non aveva altra scelta. Ma dove come si può arrivare a dire allora vabbè, invadiamo un altro paese e quello lì può essere quello lì il modo di rispondere a una situazione di questo genere? Insomma, mi sembra.
Io spero che non ci siamo già dimenticati tutti quanti quello che è successo a Mariupol, ma quello che è successo a Mariupol è una città piena di 300.000 civili che viene accerchiata, vengono bombardate le infrastrutture critiche, quindi la città resta al freddo, al gelo, perché l'Ucraina a fine febbraio, inizio marzo, diciamo, c'è meno 10 quasi ovunque, che resta al freddo, al gelo, senza acqua corrente. Senza acqua corrente vuol dire che non puoi scaricare quando vai al bagno, che non puoi farti una doccia. per quasi due mesi e nel frattempo, mentre la cerchiano e tolgono tutte quelle che sono le risorse primarie per fare una vita quantomeno decorosa, non arrivano più rifornimenti di cibo, bombardano con gli aerei militari dall'alto, colpendo anche l'ospedale pediatrico, l'ospedale ostetrico e un teatro, il teatro municipale, il teatro drammatico di Mariupol, dove si erano rifugiate tutte le persone a cui era stata distrutta la casa e dove c'era la grande scritta bambini sul pavimento perché sì, si vede in russo, certo, perché si vedesse dai droni e dagli aerei russi, e viene bombardato anche quello. Come, e lì sono tutti russofoni. Come, diciamo, sì, quello che è successo a Mariupol possa giustificare in qualche modo il fare giustizia per i russofoni? È questo quello che Putin riserva ai russofoni per proteggerli rispetto ai fatti del 2014? È un po' strano.
Situazione complessa. In questa situazione complessa ogni tanto escono fuori delle cose un po' strane, anche un po' grossolane, come la soluzione per esempio che ha proposto Elon Musk, che sì, è vero che è un l'uomo più ricco del mondo, sì, al momento è anche la persona che ha l'interruttore del sistema satellitare che al momento permette anche all'Ucraina di difendersi, che con un sondaggio su Twitter se ne esce e dice: come, amici, come la vogliamo risolvere questa, sì, cosa? Facciamo un referendum oppure diamo la Crimea alla Russia? Cose insomma un po' così. Da un lato fa un po' sorridere, dall'altro ecco, pensare che comunque chi ha proposto questa soluzione è la persona che poi ha appunto il sistema Starlink in mano. Fa un
conta
po'
più di un governo,
sì,
un importante governo.
Fa un pochino pensare, non lo so.
Sì, in Italia c'è un gruppo di intellettuali, di storici, di filosofi che hanno fatto con ritardo rispetto a Elon Musk, ma più o meno la stessa proposta. Il problema è innanzitutto che non si può fare un trattato di pace in 240 caratteri, certo, non viene bene, certo, non gli è venuto benissimo a Elon Musk, certo, ma era prevedibile. L'aspetto interessante è che Ian Bremmer, che è un famosissimo analista americano che si occupa di rischi politici globali, dice a un certo punto: ho parlato con Elon Musk, mm-hmm, Elon Musk mi ha detto che questi punti glieli ha dettati Putin, che ha avuto una conversazione privata con Putin. Diciamo, Elon Musk rischia di mettersi in delle situazioni che, giustamente, non essendo il suo lavoro, non avendo una carriera, certo, diplomatica alle spalle, forse non sa neanche gestire benissimo. Insomma, tutti vogliono la pace, il problema è che i metodi per cercarla forse dovrebbero essere un po' più ordinati rispetto a quelli che tenta Elon Musk, ecco.
Anche perché la soluzione referendum in Donbass, che in tanti in realtà propongono, è un po' complicata da applicare.
È complicata perché il Donbass era sottoposto a una guerra a bassa intensità, lo è stato negli ultimi 8 anni. Ovviamente la guerra dal 24 febbraio diventa una guerra ad altissima intensità, quindi nei territori controllati da Kiev il 90% di quelli che vivevano ancora lì sono stati evacuati, quindi la popolazione che viveva sotto il controllo del governo ucraino in Donbass non c'è. Dall'altra parte, nei territori occupati dai russi, le evacuazioni cominciano quando inizia la guerra, sono stati evacuati i civili che vivevano nelle zone che i separatisti controllavano da 8 anni e poi tantissimi di quelli invece nei territori occupati da pochi mesi sono stati portati ad esempio in dei centri in Siberia. Se l'ONU arrivasse in Donbass domani, non si capisce chi potrebbe votare a questo referendum controllato da loro. Di certo Putin non accetterebbe mai di far entrare l'ONU a controllare un voto in Russia, quindi tutte le persone che ha portato o deportato dal Donbass in Russia non si capirebbe come potrebbero votare, oppure sarebbe un voto di cui ci sarebbe poco da fidarsi in qualche modo.
Ancora un attimo al volo prima di mandare la pubblicità, però sul carattere di Putin, chiaramente io non penso che si possa, perché le situazioni sono sempre molto più complicate, che si possa giustificare tutto con il carattere dello zar, no? Cioè il fatto che lui sia uno che evidentemente vuol tenere tutto quello che era il mondo legato all'Unione Sovietica. Le repubbliche del Caucaso hanno dei legami fortissimi con la Ruk, Mosca, e abbiamo detto della Cecenia tante volte. Chiaramente c'è un discorso anche legato a quello che potrebbe fare una persona come lui con la sua psicologia, se le cose dovessero sfuggire di mano, perché sappiamo che non è una persona che ama perdere o che ama, come dire, far vedere al mondo che ha perso, c'è qualche rischio, come dire, reale, che al di là della, dell'escalation o comunque della, del fatto che si continui a fare la guerra, però che poi la cosa possa sfuggire di mano in qualche modo, proprio per questo motivo?
Allora, sì, ovviamente Putin non è un pazzo irrazionale, e ovviamente, diciamo, lui giustifica questa operazione su la sua visione imperialista della storia e della storia recente, che però è condivisa da moltissimi russi, ma da pochissimi ucraini, purtroppo per lui, che è poi il motivo per cui non si aspettava questa resistenza, ma questa resistenza c'è stata. Io penso, diciamo, a Putin non piace perdere, ma Putin ha un tale controllo di ciò che succede in Russia, anche dei media in Russia e della propaganda in Russia, che per esempio ha già perso. L'obiettivo iniziale era conquistare tutta l'Ucraina, certo, era far cadere il governo di Zelensky, era prendere Kiev, e Putin dopo quella sconfitta ha semplicemente detto in patria: ma no, era un diversivo, certo, Kiev, non c'è mai interessata, a noi interessava solo il Donbass, e tutti gli hanno creduto, non è che nessuno gli ha fatto notare che le due cose erano in contraddizione. Quindi Putin ha anche una facilità che in un paese democratico non ci sarebbe, nel raccontarla un po' come conviene a lui dopo che le cose gli vanno male. Credo che tu alludessi all'ipotesi della bomba atomica.
Sì.
Quello che ha detto Putin il giorno famoso, il 21 settembre, il giorno del discorso in cui non nomina la minaccia nucleare, perché tutte le potenze comunque sanno che è un tabù e che è qualcosa di completamente diverso rispetto a una guerra convenzionale come quella che c'è in questo momento in Ucraina, Putin dice una cosa un po' più complessa rispetto a come è passata alle orecchie di molti di noi. Dice una cosa non vera, cioè: ho notizie di intelligence che dei funzionari della NATO stanno pensando di usare un'arma atomica, stanno prendendo in considerazione l'ipotesi di usare un'arma atomica contro la Russia. Questa cosa non è possibile, ma l'Ucraina non ha un'arma atomica, quindi lui parlava dell'Occidente, degli alleati degli ucraini. In quel caso io userò tutti i mezzi a mia disposizione, quindi noi capiamo anche la bomba atomica, per difendermi. Ma sta parlando di uno scenario assolutamente impossibile, non sta parlando di sconfitte militari sul campo in Ucraina. Credo che, diciamo, questa frase detta subito prima di quella che poi è uscita su tutti i giornali serva a dare, certo, un po' di contesto.
Contesto giusto. Ci fermiamo un secondo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo con i vostri messaggi, a chiacchierare insieme a Cecilia Sala, ascoltare la sua musica anche, che ci ha portato della musica davvero niente male. Fra poco.
Radio Rock Podcast.
Godsmack, Surrender, tra le nostre 15 novità. Allora, ci sono parecchi messaggi e domande per Cecilia Sala, che è nostra ospite quest'oggi, che sta scegliendo la musica, che con noi a chiacchierare. Tra poco vorrei, insomma, spostarci anche un pochino, Marco, dall'Ucraina,
sì,
e parlare anche di altro. Però intanto c'è qualcuno che ci scrive, leggo qualche messaggio così al volo, i primi che trovo: per conseguire la pace occorre che le regioni di confine che hanno una consistente popolazione russofona siano lasciate libere di decidere il loro destino, come si è fatto in Kosovo. Non so se sì, è così semplice, boh, non so.
Non è per niente semplice dal punto di vista pratico, come credo tutti si possano immaginare. Insomma, la situazione lì è quella che conosciamo. Però c'è un misunderstanding, cioè si pensa che chi è russofono in Ucraina, in qualche modo probabilmente, o almeno la metà di loro, saranno per stare con la Russia. Questa cosa, quello che abbiamo visto a Mariupol, ci fa capire come la resistenza ci sia stata nelle zone russofone. Mariupol è una città dove tutti parlano russo, e rispetto a quello che era la situazione prima del 24 febbraio, la popolarità di Putin tra i russofoni in Ucraina è drasticamente diminuita per quello che è stato il trattamento riservato ai russofoni in Ucraina. Quindi va benissimo pensare che debbano scegliere liberamente. Sì. C'erano già due repubbliche popolari autoproclamate di separatisti, controllate dai separatisti filorussi, e quello che noi abbiamo visto in questi 8 anni è che le persone che all'inizio si sono schierate con i separatisti, l'unica immigrazione che abbiamo visto era dalle aree dei separatisti, persone che tornavano a vivere nei territori sotto il controllo di Kiev. Non abbiamo visto il contrario per tutta una serie di ragioni che non sto qui a raccontare adesso, ma che sono anche molto pratiche. Ad esempio, non arrivano le pensioni nei territori controllati dai separatisti in quelli controllati da Kiev. Su questo succede. Le divisioni tra i russofoni, quando per 8 anni si combatte e chi si trovava nelle aree controllate da Kiev ha avuto i suoi morti tra i civili o tra i combattenti che sono figli, amici, vicini di casa, conoscenti, la situazione si è polarizzata ulteriormente. Certo. Quindi diciamo il 2014 è un momento in cui l'odio verso Putin anche tra i russofoni aumenta, il 24 febbraio questa cosa succede ancora di più. Ovviamente ci sono delle persone in Donbass a cui va benissimo vivere sotto i russi, alcuni già ci vivono, altri sono quelli che il 90% ha deciso di essere evacuato da Kiev e andare nelle zone più a ovest. Il 10% che è rimasto o sono anziani che dicono: io casa mia, ho visto la seconda guerra mondiale, io resterò qui fino all'ultimo dei miei giorni qualsiasi cosa succeda, oppure ci sono persone in quel 10% a cui va bene di vivere, vogliono vivere, certo, sotto i russi. Ma le proporzioni, mi sembra che diciamo l'idea che c'è qui su quanti siano i russofoni, sì, che vogliono Putin e l'equivalenza che se sono russofoni vogliono Putin è una, certo, è una cosa che non funziona così, diciamo.
Il dubbio c'è anche su quanta gente in realtà proprio in Russia sia favorevole o meno a Putin, perché poi è difficile, in questi regimi è difficile, certo, quantificare, certo, difficile, ecco, mettiamola così. Sì.
Allora, c'è qualcuno che mi dice, messaggio molto lungo, lo cerco di sintetizzare, in una discussione fatta con una conoscenza con parenti ucraini è uscito il fatto che in realtà questa guerra stia coinvolgendo tutto il mondo, oltre che ovviamente diretti interessati, principalmente perché l'Ucraina sarebbe una terra, fra le altre cose, ricca di litio, approvvigionamento strategico per il prossimo futuro per quello che riguarda le batterie delle auto elettriche. È una cosa vera o è una delle tante congetture che si sentono in giro sull'argomento?
Questa guerra in Ucraina coinvolge davvero l'intero mondo e non riguarda solo i russi e gli ucraini, su questo possiamo essere tutti d'accordo. Che la ragione sia questa mi sembra, diciamo, una semplificazione sì, assoluta. Il litio c'era in Donbass, dove ci sono le miniere, si combatteva anche prima, e diciamo c'è stato un disinteresse generale rispetto a quello, certo, che succedeva in quei territori per 8 anni. Non direi che questo è il motivo.
Forse abbiamo un pacifista però che voleva dire qualcosa.
Ah, okay.
Che, no, tra l'altro io devo dire una cosa sulla pace. Io, sì, tendenzialmente
io pure sono una pacifista.
Ecco,
cioè, senso,
mi viene da pensare, allora, poi credo che ci siano, magari c'è anche qualcuno che si professa per la guerra, però tendenzialmente, diciamo, facendo una statistica, siamo quasi tutti pacifisti, mi viene da dire, no? Però la pace credo che non sia un concetto che può essere solo unilaterale, cioè se io faccio guerra a te c'è la guerra evidentemente e tu non puoi evitarlo in un certo senso, a meno che non ti arrendi e ti lasci conquistare. Però sentiamo il pacifista, vai, cosa ci vuole dire, dai.
Ragazzi, potete spiegare alla simpatica interlocutrice che, sì, la guerra a bassa intensità è altrettanto patetica dell'operazione speciale di Putin? Guerra è guerra, guerra è guerra, ridicola.
Bene, bene, ecco, bene. Ridicola chi è? La guerra o vabbè, non lo so, non voglio saperlo. Cecilia, vogliamo rispondere, non lo so.
Allora, guerra è quello che succedeva in Donbass sulla linea di contatto prima del 24 febbraio, è che più o meno ogni notte si lanciava una granata da una parte all'altra della linea di contatto. Gli ucraini nell'ultima fase neanche rispondevano perché avevano paura di dare un pretesto, si parlava già del pericolo dell'invasione, quindi non perché siano buoni, ma strategicamente decidevano di non rispondere, sì, alle provocazioni per non dare un pretesto a Putin per invadere. Quindi sì, se parliamo di mesi e anni che passano con una guerra di questo tipo, lancio una granata e non uccido nessuno e tu neanche mi rispondi, rispetto a l'accerchiamento di Mariupol, i bombardamenti a tappeto di Mariupol, si chiama guerra a bassa intensità. Nel 2014 c'è stato momento di altissima tensione e di grandissima violenza. Negli ultimi anni quella in Donbass era senza dubbio una guerra a bassa intensità. Quindi bisogna anche, se no è una pigrizia, diciamo, certo, per non studiarci cosa succede, bisogna usare termini diversi per situazioni
quante
diverse.
Quante volte sei stata? 5 in Ucraina,
non ci
Cecilia?
Non capiamo niente, sì, 5.
5 volte, ma intendi ripartire nelle prossime settimane?
Sì,
hai già
tornerò, tornerò presto.
Tornerai. Senti, volevo fare una domanda che non c'entra nulla, mm-hmm, però che ci hanno chiesto i nostri ascoltatori, volevano sapere qual è stato il momento, se c'è stato un momento,
sì,
della tua vita in cui hai deciso che avresti fatto la giornalista e come l'hai capito, cioè come è stato questo momento in cui e cosa hai fatto poi dopo, insomma, se ce lo vuoi raccontare.
E l'ho deciso quando ero al liceo, uh-huh, e poi mi è capitata una storia, non c'è stata un'epifania, non c'è stata un'illuminazione,
una folgorazione improvvisa,
esatto, in cui l'ho capito quando ero al liceo. Poi c'è stato, ho incontrato per caso al liceo una storia che mi interessava molto, mi preoccupava anche molto, e ho pensato, insomma, se già fossi quello che mi piacerebbe diventare, una giornalista, questa storia mi piacerebbe raccontarla. E forse quello è stato, diciamo, il momento più importante di questa presa di
coraggio. L'hai fatto?
Poi l'ho
raccontato.
Fatto molti anni dopo, ma l'ho fatto.
Okay. Aggiungo a questa domanda, perché comunque hai 27 anni, giusto?
Sì.
27 anni già sei una firma molto ricercata del giornalismo italiano, sei stata tantissime volte inviata in zone anche, insomma, molto calde, mettiamola così, premiata da Mattarella recentissimamente, eccetera, podcast super ascoltato. Cioè, se ti dovessi vedere da qua a 10 anni,
La comanda del colloquio, fai.
Così vede lei da 10 anni. Se dovessi vedere qua, cioè, nel senso, già hai raggiunto tantissimi obiettivi a 27 anni. No. Cioè, volendo, saresti in tempo a ricominciare da capo, capire una nuova cosa.
Ma sì, magari farò il medico tra 10 anni. Lo so. Non mi vedo da qui a 10 anni. Non mi sono mai fatta questa domanda. Adesso ci penserò.
Pensaci poi la prossima volta, se ti va di tornare,
sì,
ci risponderai, rispondi, diciamo così, in differita. Invece c'è qualcuno che vorrebbe sapere. Hanno notato nel tuo podcast che tu utilizzi, sei molto attento, diciamo, all'utilizzo dei pronomi, degli articoli di genere, no? Cioè, quindi non la Meloni, no? Come si diceva una volta, noi siamo boomer. Ecco, appunto, chiedeva questa nostra ascoltatrice, è una scelta voluta politica oppure semplicemente adesso, per chi ha meno di 30 anni, funziona così? Per fortuna, forse, aggiungo.
No, a me viene abbastanza naturale, cioè Meloni è un cognome, è Meloni, non è la Meloni.
Certo.
Cioè, mi sembra mia madre, io sono nata a Roma ma ho una mamma piemontese e un padre brianzolo, e mi chiamano la Cecilia, tra l'altro gli esce il GL, cioè non è un nome romano che non sanno pronunciare, e nonostante l'abbiano scelto, diciamo, per la loro figlia. E a me questo la Elisabetta, la Cecilia, mi ha sempre irritato molto, e un po' mi stona anche la Meloni, cioè
sì,
è come se mi dicessero la Giorgia. Meloni è un cognome,
certo,
non ha bisogno dell'articolo.
Questo a dimostrazione che spesso è una questione anche di abitudini, no? Cioè di l'abitudine di usare un certo tipo di espressioni che si possono anche cambiare poi nel tempo,
sì,
insomma,
sì.
Per chi è abituato,
quando
appunto come noi,
sui giornali la Pelosi va a Taiwan,
ti fa effetto strano.
La Pelosi
davvero si va a Taiwan, sempre, sì, infatti, una frase un po' strana. Senti, come andiamo avanti musicalmente, Cecilia? Che cosa hai pensato per noi questa
una
mattina?
Una cosa più soft,
sì,
più dolcissima, come,
sì,
le lettere di Putin a Berlusconi e quelle,
sì,
di Berlusconi a Putin, che è SMS.
Ok, Video Club SMS, ascoltiamolo insieme.
La belle grenouille.
Mathieu Renaud, as-tu une image de moi?
Intégration de Mathieu à la soirée de Maya.
T'inquiète, je gère. Je lui parle sur Insta.
Vous êtes drôle avec votre iguane en plastique.
C'est gentil. Merci.
J'ai un peu envie de te revoir.
C'est étrange, moi aussi.
Tu viens chez Aymeric ce soir?
J'y serai, c'est promis.
Tout à l'heure chez Timothée, j'avais envie de t'embrasser. Aussi peur de tout gâcher.
T'aurais pas dû t'en aller.
Je ressens comme une tension.
La couleur d'une tentation.
Hier le temps s'est arrêté.
Tu penses que c'est ça la passion?
Emoji cœur, emoji fleur, emoji pleurs.
Cette fois-ci ce sont des larmes de bonheur.
Je veux relire nos SMS. Peux-tu redire toutes ces promesses? Quand je relis nos SMS, je veux revivre toute la tendresse. La 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 la.
J'ai beaucoup aimé devoir jouer, j'adorais pouvoir chanter.
Viens chez moi demain, Esteban va nous aider.
Un texte qui parle d'amour, cette chanson c'est un peu nous.
Je pense à toi tous les jours, sans toi je deviens fou.
Tu sais qu'en vrai moi j'aimerais trop chanter, moi je dis ça mais sur une instru en mode années 80, avec une voix à la France Gall et tout.
Je veux relire nos SMS. Peux-tu redire toutes ces promesses? Quand je relis nos SMS, je veux revivre toute la tendresse.
Attention.
De tes yeux dans mes yeux, le bonheur est jaloux. En cet unique instant qui n'appartient qu'à nous.
C'est très joli Mathieu, j'ai un peu peur je l'avoue. De notre amour insouciant comme une histoire qui se dénoue.
Vu à 11h52. C'est effrayant d'aimer, entre nous c'est différent. De toutes les filles que j'ai connues, des histoires d'adolescents. Tout a commencé depuis peu, j'ai envie que ça se termine pas. T'es bloqué dans mon cœur, est-ce qu'un jour tu partiras?
Je veux relire nos SMS. Peux-tu redire ces promesses? Quand je relis nos SMS, je veux revivre toute la tendresse.
Club, ci siamo spostati in Francia, credo, Cecilia, a Parigi,
sì.
Con questa SMS. Dunque, ci sono tanti, pochi, tutto sommato.
Sì.
Dovrebbero essere sempre di più i messaggi per... Cecilia, con domande, non faccio in tempo a leggerli perché siete davvero tantissimi, però velocemente c'è Marco che chiede, sto scendendo dalla macchina, ditemi per favore, chiedete per favore a Cecilia informazioni, qualche lettura ben fatta sulla storia Russia, Ucraina, Donbass, perché è quasi impossibile trovare informazioni obiettive. Cioè, secondo te qualche lettura che si può fare che in qualche modo possa aiutare a ricostruire la vicenda, a parte i tuoi articoli naturalmente?
Allora, secondo me c'è un libro molto importante di cui uno che è sulla storia dell'Ucraina e si può anche iniziare a leggere se uno non avesse voglia di farsela proprio dall'inizio, da metà, per capire gli eventi recenti, che si chiama Le porte dell'Europa, Gates of Europe. Era solo in inglese fino a pochissimo tempo fa, adesso Mondadori, Saggi di Mondadori l'ha tradotto in italiano. E io lo consiglio, c'è un po' tutto.
Sì, Marco.
Oh, domanda velocissima, rimane poco tempo, ma volevo
arrivano cuori per Cecilia, da
volevo analizzare al volo.
Grazie.
Anche la questione Iran, tu sei stata comunque là, hai contatti attualmente, anche con tante donne in Iran, la situazione è molto calda anche in quella zona, sembrerebbe, visto a distanza, che qualche crepa inizia ad apparire comunque piano piano in un regime come quello islamico molto molto forte. Un dirigente della polizia morale ha detto forse questa cosa di criminalizzare il velo, loro sono quelli che dovrebbero comunque arrestarli, forse è un po' troppo, ha detto, potrebbe essere una violazione, forse.
Poi,
sai, un po' troppo.
Come diceva giustamente Cecilia, credo, proprio in una puntata di Stories, cioè c'è un confine sottile da individuare rispetto al regime, quanto conviene concedere al punto che però non sia troppo, perché poi alla fine fai crollare tutto. E quindi quanto conviene concedere, diciamo, dal punto di vista proprio di quello che ti conviene per mantenere il potere?
A che punto siamo secondo te?
È il dilemma classico. Cioè concedo un po' più di libertà, così la smettono di protestare, quindi io resto al potere, oppure se concedo un po' più di libertà viene giù tutto, appunto.
Visto che io ascolto,
fantastici. La cosa interessante in queste proteste, che sono più determinate, più estese di quelle del passato, del 2019, del 2017, del 2009, è che ci sono il regime, anche se le proteste sono importanti, imponenti, violente, quando i regimi sono tutti d'accordo sulla risposta da dare, quindi non ci sono crepe tra i potenti, di solito, diciamo, se la cavano in ogni caso. Questa volta la cosa più interessante da osservare, faccio una premessa perché è importante, anche se insomma forse a qualcuno non piacerà, ma io non penso affatto che la Repubblica Islamica stia vivendo i suoi ultimi giorni. Sono processi molto più lunghi, molto più complessi, però sta succedendo qualcosa di veramente importante. La cosa più interessante da guardare è non solo la dimensione delle proteste, ma che la reazione questa volta non è compatta. La polizia morale in qualche modo sconfessa se stessa, il clero addirittura, un ayatollah di Qom, Qom è la città sacra per eccellenza dell'Iran, è come, diciamo, io l'esempio che faccio nel podcast, l'ayatollah di Qom dice la polizia morale senza Dio, senza logica e senza legge. È la differenza che lo dica lui, invece che un manifestante o un esponente del partito riformista, è la differenza che ci sarebbe ad avere una protesta per il diritto all'aborto a San Lorenzo a Roma o a Isola a Milano, con invece una protesta per il diritto all'aborto dentro le mura della città del Vaticano. Cioè che un ayatollah conservatore della città sacra per eccellenza si esponga dicendo queste cose significa che questa volta, diciamo, è molto diversa dalle precedenti, è molto più importante e lascerà sicuramente un segno profondo.
Bene, senti, io avrei voluto parlare di tante altre cose, sì, anche di Cina naturalmente, perché adesso cioè, si avvicina il nuovo mandato, il terzo mandato, no? Sì. Di, com'è la pronuncia di Xi? Che,
Xi Jinping.
Xi Jinping.
Sì, è un Xi, è un misto tra Xi e Xi.
Sì, ho provato a farmelo spiegare, non riesco, non ricordo
non
mai.
Non c'è Ping, come diceva Di Maio, non c'è la G,
ok, non c'è.
Ma lui lo chiamava solo Ping, cioè, poi, quindi sì, questo
insomma, la primo presidente, no, ad essere rieletto per tre volte dopo Mao.
Ha fatto cambiare la Costituzione col 99% dei votanti.
È la prima volta, diciamo, è proprio il principe, lo chiamavano, e adesso è il re, insomma, va tutto come vuole lui. Vediamo se anche questa cosa, un pochettino con delle logiche che sono complicatissime da interpretare, quelle interne al Partito Comunista Cinese, però creerà qualche tensione. Abbiamo visto dei manifesti contro di lui che, diciamo, in Cina sono rarissimi, ovviamente sono esempi, sono numeri assolutamente irrilevanti rispetto ai numeri della popolazione cinese, questo è ovvio, ma come segnale è una cosa nuova e strana, le proteste a Shanghai perché mancava il cibo per questi lockdown improvvisi e totali, in cui però non c'è un'organizzazione che permetta poi alle persone effettivamente di vivere il lockdown. Insomma, è molto interessante anche questo.
Bene, Cecilia, dobbiamo purtroppo chiudere. Io provo a strapparti la promessa di tornare a trovarci, se non ti sei troppo annoiata, se ti sei divertita minimamente, insomma, qui in studio, a parlare anche di sentiva di altre cose, a farci ascoltare la tua musica. Avevi scelto anche, se non sbaglio, i Blink 182 con
Dammit,
per c'è un motivo particolare per cui l'avevi scelta, oppure
mi piace e l'ascolto anche quando sono in trasferta,
sufficiente, l'ascolteremo dopo in Gagarin, dopo la pubblicità. Grazie a Cecilia Sala che è stata con noi e a presto, grazie.
Grazie a voi.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.